Buon pomeriggio di nuovo, Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Buon Maracanà come sempre, buon Maracanà e naturalmente un saluto a tutti coloro che... Mi permetti?
Eccoci, un attimo.
Arriviamo subito, quando suono alla porta possiamo dire un attimo che arriviamo, quindi ci hanno sentito. Però voglio veramente, questo messaggio ci fa piacere perché ci saluta a tutte e due, Stefano, a tutti quanti, un camionista che ascolta tutti i giorni Maracanà e che adesso è in viaggio.
Un abbraccio.
Marian da Bergamo, Forza Milan, tifosissimo del Milan.
A tutti i camionisti che è veramente lavoro molto molto faticoso.
Sì, sì. Eccoli qua. Allora, andiamo. Ecco, buon pomeriggio, a Francesco Repice. Ciao Francesco.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio anche ad Antonio Barillà. Ciao Antonio, ben trovato.
Buongiorno a tutti, ciao France.
Antonio,
ciao, buongiorno.
Facciamo un'altra carambata. Buon pomeriggio anche a Stefano Salandin. Ciao Stefano.
Ciao ragazzi, saluti agli amici, cari
ciao,
fratelli.
Ciao Stefano.
Una donata.
Poi ascolta, solidarietà al camionista perché sono tornato in macchina da Iserlohn. 10 ore di macchina per tornare.
Mamma mia.
Fioretto, devo dire che è un lavoro, loro è un lavoro infernale.
Un lavoro infernale, hai ragione.
È normale.
Ma hai fatto un fioretto, Stefano? Perché macchina?
No, ho fatto un accordo col giornale.
So che era un fioretto.
Era organizzato così. Però peraltro devo dirvi che noi ci lamentiamo giustamente delle nostre autostrade, ma le mitiche autostrade tedesche sono solo un ricordo, è veramente una roba allucinante. Piene di lavori, di deviazioni, di cose, quindi noi stiamo messi male.
La puntualità dei treni e degli aerei.
Quindi se Atene piange, Sparta non ride.
Sì, esatto. È vero. Sentite, vi voglio coinvolgere su una cosa che stavamo, che poi un po' si ricollega anche al discorso nazionale. Prima abbiamo fatto una tavolato un po' il discorso su Chiesa e Zaniolo per diversi motivi. Zaniolo che insomma con l'Atalanta la caccia di un riscatto, Chiesa che per capire dove andrà, si parla anche di un possibile diciamo così inserimento della Roma eccetera. Su questi due giocatori gli ascoltatori si sono completamente divisi, da chi dice che sì, gli infortuni però sono il termine che hanno usato mezzi giocatori, ormai sono questi, difficilmente potranno dare qualcosa in più. Visto che sono due giocatori anche nel giro della nazionale, mi date un vostro pensiero su questi due calciatori? Faccio l'ordine di presentazione, Stefano, se sei d'accordo. Riparto da Repice.
Sto scherzando, ma
così Francesco, parto da te.
Allora, ti dico, per me, per quello che riguarda Chiesa e la Roma in particolare, trovatemi un giocatore nell'organico della Roma più forte di Chiesa, Dybala a parte, e quindi vi dico, altro che è solo quello, cioè per la Roma sarebbe un giocatore molto molto importante. Per quello che riguarda Zaniolo, credo che abbia fatto la scelta giusta di andare a lavorare con un tecnico che tirerà fuori da lui le cose migliori, e siccome secondo me Nicolò Zaniolo è stato l'unico vero crack degli ultimi anni, poi purtroppo per tanti motivi le cose non sono andate come dovevano, ma dal punto di vista tecnico e fisico secondo me era il giocatore sul quale si poteva puntare, e chissà che non si possa ancora farlo proprio in virtù della scelta che lui ha, dell'opzione che ha preso, cioè andare all'Atalanta a lavorare con Gasperini. Quindi ti rispondo in questo modo: quello che hanno per il momento è sufficiente A per la Roma, B per la nazionale, riferendomi a Zaniolo, e quindi mi aspetto certo di più da loro, ma sono un passo in avanti per gli organici dove si apprestano a giocare, insomma, dei quali si apprestano a far parte.
Barilla.
Ma Zaniolo credo anch'io che tra le opportunità che ha avuto ha scelto la migliore, perché Gasperini noi lo ricordiamo sempre come un maestro orafo che forgia gioielli, ma quanti ne ha rilanciati, quanti giocatori erano in difficoltà all'Atalanta sono sbocciati di nuovo, ma lo stesso Scamacca, l'esplosione che ha avuto, che l'ha portato in nazionale, lasciate poi perdere che è stato coinvolto nel naufragio complessivo, ma come si è presentato da ragazzo rilanciato totalmente da questo allenatore. Daniolo è un talento puro, ha bisogno solo di trovare tranquillità e fiducia, e io credo che l'avrà. Il caso Chiesa è un po' diverso, perché Chiesa aspettava questo europeo per chiudere un cerchio, dimostrare che il vero Chiesa era quello di 3 anni fa e che in mezzo c'era stato solo un infortunio ai suoi postumi. Non è stato all'altezza, non lo è stato, ma le qualità restano eccellenti, e io credo che nel media della qualità della Roma, sarebbe un grandissimo colpo sicuramente, così come se dovesse stare la Juve non sarebbe certo un ripiego, ma sarebbe un'ottima risorsa.
Salandin.
Io sono molto curioso, perché ovunque vadano e ovunque restino nel caso di Chiesa, sono curioso di capire se un allenatore riuscirà a fargli comprendere che il calcio si gioca in 11, ma magari in 10 di far partire il fatto che... e quindi cioè, non devi abbassare la testa come Giardinetti, gioca con gli altri, no? E quindi sono molto curioso, di capire, ovunque vadano, ovunque restino, se faranno un salto di qualità e capire che c'è un mondo intorno a loro e non c'è solo loro, e ci sono solo loro due.
Questa osservazione mi piace, questo fatto di giocare anche per la squadra,
non
no?
È molto lontano dalla realtà quello che
è quello che è mancato, Stefano, a questi due calciatori.
Sì, secondo me sì, però se noi definiamo anche così abbastanza in maniera approssimativa e superficiale mezzi giocatori, pensa agli altri che so.
No, ma...
è quello che dicevo, infatti.
No, ma infatti sono d'accordo. No, io guarda, prima ho detto, non so se siete d'accordo,
devono cambiare categoria gli altri.
Nella considerazione di questi due giocatori, io non dimenticherei mai che nel momento di grande slancio della loro carriera hanno subito degli infortuni importanti, che comunque ne hanno limitato un po'. Poi chiaro, loro ci hanno messo magari del loro contributo a non migliorare certe cose, però queste cose secondo me incidono, o mi sbaglio, Francesco, visto che stavi parlando te? No,
come no, accidenti, due crociati, tre in tutto, caspita, ferverebbero chiunque. Due crociati, uno in ginocchio e all'altro, per quello che riguarda Zaniolo, avrebbero fermato chiunque. Questo invece continua, ci crede, evidentemente ha grande fiducia in se stesso, deve migliorare alcuni aspetti dei suoi atteggiamenti, dei suoi comportamenti, e poi può diventare il giocatore e può tornare ad essere il giocatore sul quale in Italia si puntava, e si potrà tornare a puntare su di lui. E questo, ripeto, ha fatto la scelta migliore, perché è andato a lavorare con uno che ti fa lavorare in maniera vera, seria, e se lui non si sottrae diventa difficile poi da contenere.
Fisicamente è sempre stato un giocatore molto imponente quando stava bene, no?
Potente, ragazzi, il giocatore che veramente supera quelle robe lì. Dopo, ecco, secondo me l'Atalanta sta facendo dei discorsi questa volta veramente in chiave scudetto. Non ne ho dubbi.
Ma anche se dovesse dar via Cop Miners, che sembrerebbe, poi magari chiediamo Antonio, Stefano, in direzione Juventus, anche se dovesse andare via lui?
Secondo me loro stanno puntando allo step definitivo. Quest'anno affari spenti, molto tranquilli, sereni, come fanno sempre, ma secondo me stanno puntando a quello.
In Palomeni?
Insomma, adesso in attesa degli altri movimenti, però quello che dice Francesco è condivisibile, insomma. Ne avevamo parlato anche noi, Marco, a Maracanà. E adesso, dopo l'Europa League, che facciamo? La Dea, secondo me, come ha detto Francesco, affari spenti, si vedrà intorno. Puoi anche rinunciare a un giocatore tipo Miners. L'Atalanta ha saputo rimpiazzare anche, diciamo, giocatori che hanno rappresentato un periodo importante dell'Atalanta, anche stagioni fa, tipo Gomez, dice, cioè quei soliti noti, no, che sappiamo. Quindi potrebbe rinunciare anche a Comandes, che è un giocatore centrale molto forte, però perché no, insomma, ci prova, no? Adesso non è che Zaniolo, io sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, sia Chiesa che Zaniolo devono rivedersi un po', c'è curiosità, ce l'ho anch'io, c'ho la curiosità di Stefano, però mezzi giocatori, e ha ragione Francesco, cioè questi hanno caratteristiche che ci sono mancate gli europei, quelle moderne, quelle che vediamo nei giocatori che abbiamo visto ieri 3.000 partite, no? Fanno il doppio di quanto siamo andati noi, e questi hanno delle caratteristiche diverse,
certo,
e vanno conservate, sviluppate in una certa maniera. Poi chi sarà il nuovo CT vedremo, insomma. Buon lavoro al prossimo presidente federale, buon lavoro entrambi, perché veramente non vorrei essere nei europani, perché qui la disfatta dura 14 anni.
Certo, è dura, però la 14 anni dura. Gasperini, perché Gasperini avrebbe accettato di continuare a lavorare con l'Atalanta se non in vista di un progetto così ambizioso?
Lo chiedo a Salandin. Aspetta, Stefano, Salandin, continuiamo questo giro su questa situazione legata all'Atalanta. È lo step
perché
scudetto.
Gasperini avrebbe, non ho capito l'ultima fase, avrebbe accettato di lavorare con l'Atalanta in Asia. Ah, perché tanto non aveva altre richieste a parte il Napoli.
Poi ha detto niente.
No, poi ha virato su Ponte. Sì, ma guarda, non so, sull'Atalanta non, ultimamente non la seguo da vicino, quindi non so dire. lo scudetto mi sembra una vicenda un po' complessa, perché ci vuole molta continuità e non certi step, certe cose. Non lo so. Tanto, ascolta, mancano ancora 2 mesi alla fine del mercato. Vediamo un po'.
Vabbè, certo.
Cioè, bisogna vedere che cosa succede, chiaro.
Non so, mi sembra veramente prematuro adesso fare questi discorsi. Devo dire che, certo, Fernando della Chiesa sono due dei tanti, delle tante stelle cometa che abbiamo seguito, e poi invece dei re magi siamo trovati nel deserto dei Tartari, questa roba qua. E quindi facciamoci delle domande su come noi facciamo la narrazione del calcio, forse esageriamo.
Barilla, steppe dell'Atalanta ci potrebbe essere?
Sì, secondo me sì. Perché se voi vi astraete dalle tradizioni, che chiaramente sono completamente diverse, però la crescita del Napoli che ha portato allo scudetto era la stessa. Una squadra che ha fatto bene per diversi anni dall'epoca di Sarri, e poi aggiungendo ogni volta degli elementi, trovando un equilibrio, mantenendo un impianto, è riuscita ad andare oltre se stesso. Io penso Atalanta, per quello che ha fatto vedere nella seconda parte di stagione, possa duellare con delle ambizioni. Poi è chiaro che non è a livello delle grandissime, però ci sono le possibilità di prendersi grandi soddisfazioni e di sognare. Di certo, in una squadra che ha fatto quello strepitoso galoppo finale, innesti uno come Zaniolo, intanto pronti via, è una squadra ancora più forte.
E poi vediamo quello che succede. Però allora, a questo punto, vi faccio un'ulteriore domanda, visto che stiamo parlando di step, di obiettivi, guardando molto avanti, perché è prematuro, come avete detto. Però la Juve si sta muovendo molto sul mercato. Dopo Douglas Luiz è arrivato anche Thuram, ci siamo, insomma, un altro tassello a centrocampo. Si sta rinforzando quel settore che aveva delle problematiche. Ecco, la Juve è in scia all'Inter, può, Stefano?
Dobbiamo stare molto calmi, perché per adesso intanto rischi di perdere Rabiot, e quindi dobbiamo dire tutto. Non dobbiamo dire solo che sono arrivati 2 ottimi elementi, ma dobbiamo dire che c'è il rischio concreto che Rabiot possa non rinnovare. Quindi in un centrocampo che già ha bisogno di rinforzi, ne è perso uno. Va ricordato Fagioli, che tornerà questa volta con una prospettiva da punto fermo, da titolare, da giovane da ammirare. Però il lavoro va completato prima di dire che è il centrocampo della Juve, perché la perdita di Rabiot a livello di esperienza, a livello anche di carisma, non solo di qualità, è molto molto importante.
E se dovesse arrivare Cop Miners, però?
Cambia tutto, perché tu hai completato un lavoro importante in un settore. Dopodiché bisogna anche lì evidenziare delle attenzioni, perché l'Atalanta, Stefano, che l'ha seguita più da vicino di tutti, ce lo insegna, non è bottega semplice, e la Juventus ha un budget che non è sterminato, quindi dovrai stare attento, perché se per esempio punti tutto su Coppa Miners, allora scordati Calafiori. Se punti su Calafiori, scordati Coppa Miners. Cioè, non si può sognare ad occhi aperti sapendo che c'è un limite preciso.
Però, di sicuro,
si sta muovendo molto bene.
Stefano Salandin, però Coppa Miners è un obiettivo in questo momento più primario rispetto a Calafiori?
Sì, io ho la sensazione che possano abbandonare Calafiori, anzi ho la sensazione che l'abbiano già abbandonato, e su Coppa Miners invece vanno, da quel che so, hanno un accordo col giocatore, devono trovare con l'Atalanta, quelle cifre sono molto alte, si discuterà sulle contropartite, Uisa, il resto dentro. È una vicenda che andrà avanti a lungo nel mercato. So anche che a Motta piace moltissimo, non dico che l'abbia indicato come le priorità, ma comunque è uno dei giocatori che si vorrebbe, insomma. E quindi sì, certo, è un giocatore che piace molto alla Juve, anche perché contribuisce a colmare una lacuna di questi ultimi anni, che è quella della mancanza di gol dei centrocampisti.
Certo.
Ma insomma, in ogni caso è un giocatore che piace molto. Poi, poi bisogna vedere come rendono fuori dall'Atalanta, perché questa è sempre una situazione che la storia
questo è vero. Però Stefano Impallomeni, però a questo punto, visto che abbiamo detto lo step dall'Atalanta, la Juve può fare uno step, voglio dire, arrivata l'anno scorso terza?
No, può, lo deve fare.
È una squadra in questo momento,
è la
che
Juventus.
Andare in scia all'Inter può fare questo?
Non lo so, deve secondo me rielaborare.
Mettendo Cop Miners, ecco, questo è, quanto step in avanti fa?
Per me, se perde Rabiot, non lo fa in avanti.
Ah no, quindi tu pensi che sia un tassello?
Rabiot è più forte di Cop Miners per me.
fanno un lavoro diverso.
Esatto, bravo. Però per quanto per quel centrocampo lì della Juve che pompa sti strappi, sto piede, Rabiot è forte, Con Miners è più tattico,
La domanda è un'altra. Ma non era tutta colpa di Allegri?
Lo sapevo che tu riuscivi. Ma io attendevo questo momento.
Ma come mai rifanno il centrocampo? Rifanno tutto nuovo? Ma strano.
E vabbè, perché ma hanno scelto di un allenatore nuovo.
Ma
io sono d'accordo con Antonio. Andiamoci Io sono d'accordo con Antonio.
No, io sto dicendo, ma non era già da scudetto l'anno scorso? Ma come tutti dicevano,
erano
da scudetto. Strano, stanno cambiando tutti. Pensa un po'. Strano. No, cose strane che accadono.
Ma Rabiot, no, Antonio diceva, secondo me l'ho sentito parlare. È andato,
dire a Francesco che stavamo parlando di calcio, non di religione.
Dicevi di Rabiot, scusami.
Ha ragione Antonio, secondo me Antonio giustamente si è preso un po' del dubbio. Ma
Antonio Barilla,
me, io non me lo prendo, secondo me va via.
Secondo te va via Rabiot?
Sì.
All'estero rimane secondo te in Italia? So, squadra
torna in Francia all'estero. No, dove in Italia?
Beh, si parla anche del Milan.
Sì, no. Sì, è una barca di soldi. No?
Barilla potrebbe.
Guarda, è la barca di soldi, però sono club che se lo possono permettere.
Sì, tu pensi che possa rimanere in Italia?
Secondo me un paio di club.
Per me o resta la Juve o se ne va, se ne torna.
Secondo me anche, però ci sono un paio di club che possono permetterselo, in Italia.
Barilla?
Io penso prevalentemente all'estero. La mia idea è che andrà all'estero.
All'estero, anche tu, Salandin, sei dello stesso avviso?
Sì, poi tutto il mondo è paese, quindi l'estero non esiste.
Qualcuno ci
perché
scrive.
Quando gli fanno la domanda?
Sono d'accordo con Antonio.
Perché quando gli fanno la domanda a Rabiot, ma il contratto? Sì, se ho scaduto il contratto, non sono più giocatore della Juve, è proprio da francese. Un pochino simpaticissimo, poi molto simpatico.
Guardate che adesso
mamma pure deve essere molto simpatico.
Una Juve così, è complicato lasciare una Juve così adesso, non so fino a quanto gli convenga.
Ma io, infatti, se fossi Rabiot ci penserei, però, sai. Lì governa ci insegnano Stefano e Antonio che lì il ruolo della mamma,
della mamma
Veronique,
è fondamentale, ma è un problema di ingaggio, Antonio, ti chiedo, Barilla con Rabiot solo, cioè lui vuole di più oppure quelli voglio capire un attimo, è un problema di ingaggio?
Ma io penso che sia un problema essenzialmente di ingaggio, perché Rabiot, non dimentichiamo che l'anno scorso ha fatto un grande strappo per andare incontro alla Juventus, perché ha praticamente rinviato di un anno la sua disponibilità sul mercato a parametro zero, accettando un rinnovo che ha permesso alle Juve attraverso il decreto di mantenere un campione quando non poteva permettersi. È chiaro che adesso lui ha diritto di guardare a lungo termine, e se la Juventus ha dei limiti di budget importanti, perché non può strafare proprio per una questione, ancora non ha risolto i problemi di bilancio, di monte ingaggi eccetera, e guardiamo a lungo termine, è normale che faccia delle altre riflessioni. Non sono definitive proprio perché lui è legato all'ambiente e ricordiamolo, anche un buon rapporto con Thiago Motta. Però questa volta non si parla di un rinnovo di un anno, si parla, come si dice ogni tanto, di uno degli ultimi contratti importanti.
Questo...
E se la Juve, per sue esigenze, oltre questo non può andare, un altro magari sì, non vedo perché.
Sai Antonio, ho un dubbio io invece qua. Non so se veramente abbia... Sì, ha un buon rapporto con Thiago Motta, ma secondo me ce l'ha migliore con Allegri. E secondo me il fatto che sia andato via Allegri proprio se ne va proprio anche soprattutto per questo motivo, oltre al lato economico, era l'uomo di Allegri Rabiot, non è l'uomo di Thiago Motta.
Non è che l'ha portata lei, si sono trovati sul campo.
Sì, ma è l'uomo di Allegri, non è l'uomo di Thiago Motta.
Non è, cioè, voglio dire, non è che adesso Allegri è andato
Antonio ti ricordo l'abbraccio a Thiago Motta alla penultima partita in casa col Bologna, il rapporto che avevano al Paris Saint Germain. Non è un uomo sicuramente contro Thiago Motta, poi è chiaro che adesso un Allegri privilegiato e di affezione e tutto quanto, però Allegri, cioè Thiago Motta, se resta Rabiot, non, di sicuro non va a impiccarsi in Piazza San Carlo, anzi.
No, assolutamente no, però io penso che in una squadra giovane che lui va a costruire, se si trova alla quadra, averci uno con l'esperienza di Rabiot ti fa comodo, perché alla Juve quest'anno non è mancata solo l'esperienza dei giovani, è mancata anche la leadership di chi sopperisce a quell'inesperienza, perché
i grandi, cioè sono rimasti pochi leader, e quelli che sono rimasti non sono stati all'altezza in molti casi, credo. Io penso che un giocatore così esperto in una squadra che vuole ringiovanirsi e aprire un ciclo possa far comodo.
Sentite, prima di salutarvi, approfitto della vostra presenza perché avete seguito veramente per tanto tempo e raccontato, scritto sulla nazionale. Voglio chiudere con voi con la nazionale. Faccio una domanda proprio secca. Francesco, parto da te. È giusto proseguire con Spalletti?
Ma se lui capisce che non deve fare l'allenatore, bensì solo il selezionatore, sì. Perché comunque è un allenatore bravissimo, è uno che capisce di pallone, è uno che sa... però deve capire che purtroppo quello che vuole lui, già non c'è la cifra tecnica del materiale che ha a disposizione per poter fare quello che vuole lui, anche avendole a disposizione tutta la settimana e ogni giorno della settimana. Figuriamoci così. Purtroppo, ragazzi, la verità è che calciatori di un certo livello ce ne sono pochi, e anche di così spiccata personalità, ecco, cerchiamo di edulcorare i termini, perché quello che si è visto contro la Svizzera è che sta causando un terremoto, perché poi lì Stefano e Antonio sanno molto meglio di me la situazione magari, ma credo che il signor Buffon sia abbastanza arrabbiato quindi insomma questi hanno fatto una roba che veramente possiamo dirlo che ci ha fatto vergognare, ecco.
Salandin,
com'era la domanda?
Se è giusto proseguire con Spalletti?
È inevitabile per ora.
Tu dici aspettando quello che succede con le elezioni, mi sembra di capire?
Certo. Oppure non solo con le elezioni, succederà a settembre con la partita contro la Francia a Parigi e vabbè, poi con Israele a Budapest. Ma se a Parigi ti prende un'altra facciata e vedi un altro atteggiamento di questo tipo della squadra, è chiaro che Luciano Spalletti non ha capito dove è arrivato. Io ho questa sensazione dal primo giorno di ritiro a Querciano, perché mentre molti colleghi, tanti colleghi, guardavano come li metteva a quattro, io guardavo i giocatori che non lo ascoltavano, guardavano dall'altra parte, non calciavano ed erano non in sintonia col CT.
Ma perché secondo te, Stefano?
Perché lui ha sbagliato approccio. In questo momento serviva a scaricare, lui ha caricato. Ricordatevi sempre quel che fece Mancini. Ve lo ricordate? No, non dite voi. Ve lo ricordate quel che fece Mancini al ritiro del trofeo del 2020?
In Sardegna?
Sì, in Sardegna.
Sì.
Siamo bravissimi, Francesco. Una settimana in Sardegna con le famiglie.
Con le famiglie.
Allenamento al mattino e poi... perché a questa
fase
della stagione
sì, è vero, devi scaricare.
No, bravo, la sottolineatura
è così.
Barilla, Barilla.
Ma io sottoscrivo quanto ha detto Francesco, cioè deve capire che è selezionatore e non allenatore, che la nazionale non è un club. Però aggiungo anche una cosa, basta compromessi. Linea giovane, si punta su qualcuno, non si può dire che si punta sui giovani e poi insistere su Di Lorenzo e Giorginio, non si può. Vogliamo partire con i giovani? Partiamoci, apriamo un ciclo, però col coraggio e la fermezza di portare avanti l'idea, senza cambiare ogni due minuti.
Bene, vedremo un po'. Io vi voglio. Ascolta, prego.
Antonio, siamo d'accordo, Antonio, però il problema è sempre lo stesso: la nazionale ha dell'Italia e deve vincere, non deve fare niente. Punto.
Noi dobbiamo tenere senza compromessi, perché se tu avessi perso dicendo io rischio anche di perdere contro ogni linea, però avevi fatto una scelta. Invece in questo modo te rischi di non vincere e di non aprire nemmeno un percorso sperimentale per il laboratorio per il futuro.
E guarda, io sono per la vittoria a tutti i costi. Avrebbero scritto questi giorni un vaso di cazzo e li ammazziamo. Non lo so, è complessa la vicenda, molto complessa. Io sono convinto che bisognerebbe tornare ai tecnici federali, senza tanti nomi, che sanno, tanto è vero che la Spagna ha ritornata a quella tecnica lì dei tecnici federali, e guardate cosa sta combinando. Questa è una valutazione che bisognerebbe fare, no?
Sì. Anche questa è un'altra valutazione.
Sì, lì però, attenzione, io sono favorevolissimo, anzi, lo ripeto da anni, però lì sale il tecnico federale insieme ai ragazzini,
da noi vincono nelle altre, no, poi certo, trovano spazio e si perdono, quindi dobbiamo cambiare proprio.
Si perdono, non giocano, non li fanno giocare.
Devo dire che il problema non si pone.
Si perdono perché non giocano.
Si perdono perché non giocano.
In questi giorni abbiamo parlato più del problema Gravina che del problema Spalletti. Quindi siamo a posto.
Cioè
perché Gravina ha fatto le convocazioni, Gravina ha fatto la preparazione, Gravina ha preparato le partite, Gravina ha fatto le formazioni.
Quindi il problema non è Gravina, secondo te, ma Spalletti è stato il problema.
Ma che deve essere? Che deve fare Gravina?
Io sono d'accordo su questa riflessione.
Portiamo il ping pong a Iserman. Portiamo anche a Iserman, ha portato le robe che se a Iserman è diventata porca miseria, manco è.
Ha provato, Stefano, ci ha provato, però purtroppo io credo che il problema alla fine non sia nemmeno tanto lui. Perché lui adesso non è che possiamo discutere la bravura di Luciano. Secondo me il problema è che ha sbagliato, va bene tutto. Il problema è che non ci sono calciatori. Noi giriamo attorno
sì,
a
Francesco,
cosa.
Però, insomma, però alla fine quello che abbiamo visto in Germania è una cosa che va al di là del bene e del male.
Quella è una cosa ancora diversa.
Uno può essere pure bravo, pure tu puoi essere bravo, poi magari se fai in confusione, cominci a dire vigevano contro cosa, sbagli le formazioni, te chiamo, dico Francesco, tutto bene.
Hanno dimostrato anche di non aver personalità.
Ho capito, ma lo chef ci ha messo l'insalata quando devi fare colazione, pane e marmellata.
Non è che Spalletti può diventare un capro espiatorio, comunque.
No, capro espiatorio, ma abbiamo visto delle cose che è fuori dal mondo. Ma io non l'ho mai messo.
Sono Murignano e sono Ancelottiano.
Ho capito.
Però quindi a me tutte queste cose sul gioco, sul calcio relazionale, su tutte ste robe qua, io veramente non le capisco, io è un limite mio.
Non so
di che parliamo.
Il calcio relazionale, c'è anche la comunicazione relazionale.
È stato chiaro che l'ha capito anche Spalletti, te lo dico da due cose. La prima è stata quando pubblicamente ci ha detto adesso meno bellezza e più sostanza, quindi
si sta facendo,
ha riconosciuto che quello che sta dicendo te ha una sua radice. La seconda, lo dicono i fatti, perché no, la partita che ci ha permesso di vincere, andare avanti, è stato che Calafiori si è inventato una percussione eccezionale delle gambe e quello ha disegnato un tiro a giro perfetto Zaccagni, e quindi non c'è nessuno schema, alla fine vincono i calciatori, punto. I calciatori vanno organizzati, ma non vince lo schema, soprattutto il nazionale, quando non li hai sempre, fine.
Vabbè, vediamo un po', dai, vediamo.
Io sono d'accordissimo con loro, vincono i calciatori, sapete come la penso. Detto questo, questa nazionale con questi giocatori messi in condizione,
si poteva fare di più, dai Stefano,
bravo,
dai, su, dai, su. Tutte pippe sono diventate ero che ci abbiamo i fuori classe, ma insomma, allora, che adesso devo capire, no, devo sapere che Ndoye è più forte di Chiesa, per carità, lo ha dimostrato, ma insomma alla fine
però loro vanno in campo.
No Francesco, ma siamo d'accordo, però se devo scoprire che Embolo è più forte di Scamacca, mi arrendo, sono io che non capisco niente. No, ragazzi, no, parliamo di questo. Siamo usciti con la Svizzera, siamo usciti con la Spagna,
con il Portogallo. In tutto l'Europa ha vinto una partita, per caso quell'Albania.
Che vogliamo dire, dai?
Bravo, Antonio, bravo. Ma il problema, appunto, è questo: questa formazione messa in condizione, perché poi. Parliamo di questo. Quando perdemmo con la Macedonia, dopo tre secondi mi arrivò il messaggio della loro direttore di tutto scuola, Jacobetti, vai le robe, ma io non lo faccio. Come no? No, perché abbiamo perso contro una squadra, la Macedonia, con la nazionale, la Macedonia, di uno stato che c'ha meno abitanti di Milano. Quindi il problema, ma io non ci ho capito niente. E in questo europeo Spalletti non ci ha capito niente.
Punto a capo.
Sì.
Ma senza togliere il valore a un allenatore eccezionale,
abbiamo il dovere di certificare che ha sbagliato,
ragazzi,
non ci ha capito niente.
Ma con la Svizzera, dai, contro coso, come si chiama?
Sì,
dai,
non su. C'è dubbio, però che per
Embolo contro Embolo, che ha giocato 10 partite quest'anno, quante ne ha giocate Embolo? Quante ne ha giocate Embolo quest'anno di partite? Embolo, quante ne ha giocate?
Stefano.
Eh no, ho capito, io già sono ancora sono incazzato, pensate, Embolo. Abbiamo perso contro Embolo.
Ma questi
e Nandolo. Però, e Ciufolo.
I scendono in campo, se si rendono conto della situazione, ma Buffon ha detto chiaramente che adesso qualcuno parli.
Vabbè,
e non si è sentito nessuno.
Ho capito. Infatti,
metteranno un po' di foto in giro per i per Ibiza. Allora, fermiamoci qua, vai.
Il problema è che la Spagna è il comandante. Perché se
la Spagna?
La Spagna
sbaglia il comandante. Perché noi siamo scarsi. Però con la Svizzera.
No, con la Svizzera si poteva fare meglio, dai. Va bene, fermiamoci qua.
Da queste personalità di essere senza attributi. È quello che dà fastidio.
Sì, molto.
La risposta di Bastoni quel giorno dopo la Spagna non si può tirare calcioni come negli anni 60. Ma tu te puoi prendere in giro per 90 minuti, ma non c'è un po' di sangue nelle vene.
Qualche calcione ci voleva lì.
È una roba che non si può guardare.
No, qualche calcione ci voleva. Anche qualche, diciamo così, protezione di Di Lorenzo, oppure toglierlo del tutto, insomma, alla fine del primo tempo contro la Spagna.
Dalla brigata Sassari francese.
Vabbè, dai, fermiamoci qua.
Ma secondo voi quest'Italia allenata da Antonio Conte contro la Svizzera perde così?
No, secondo me
a fine partita può pure perdere, ma non esce dallo spogliatoio.
Ma non perde così.
Due ore dentro lo spogliatoio.
Fermiamoci, mi devo fermare, ragazzi. È stato veramente un piacere. Grazie,
un abbraccio. Ciao Stefano, ciao Francesco, ciao Antonio.
Stefano Salandin. Ciao ragazzi, ciao a tutti.